ナモタサバガワトアラハトサンマサンブッダサ。ナモタサバガワトアラハトサンマサンブッダサ。ナモタサバガワトアラハトサンマサンブッダサ。ブッダムダマンサンガムナマサミ。Quando pensiamo ai quattro sforzi, i quattro sforzi ci fanno già fatica, perché già l'idea di doverci sforzare ci fa fatica. Già questo, insomma, ci allontana da il desiderio di applicare questi quattro sforzi. I quattro sforzi sono quelli di abbandonare tutti gli stati mentali non salutari, quelli prodotti da ignoranza, da attaccamento, avversione, di fare lo sforzo di non farli riemergere se non ci sono, e lo sforzo invece di far emergere quelli salutari, quelli salutari di consapevolezza, di gioia, di generosità, di accettazione, e lo sforzo di mantenerli nella mente, se ci sono, e di invitarli nella mente se ancora non ci sono. Però, parlando di sforzi, poi, insomma, alla fine è sempre un po' una fatica, non ci piace come parola, quando uno dice ti devi sforzare, come a scuola quando ci dicevano puoi fare di più, ti devi applicare, tu dici ma io ho già studiato tanto, ma che vuoi da me? Ho passato magari 4 ore a fare latino e greco e mi dici devi fare di più, e che devo fare di più? C'avevo sonno, volevo andare a dormire. È un po' diciamo l'attitudine che ci è stata data, che questo sforzo deve essere uno sforzo faticoso, ma se andiamo a vedere non è detto che lo sforzo debba essere una cosa faticosa. Ad esempio, ci può capitare di stare a casa il sabato e la domenica, quando abbiamo più tempo libero, di stare stravaccati sul divano e ci dicono andiamo a fare una passeggiata, e tu dici no, non ce la faccio, sono stanco, mi devo riposare, e dicono no, vienimi a fare questa passeggiata che non puoi stare lì buttato sul divano tutto il tempo, e tu dici no, non ce la faccio, poi finalmente ti trascinano via, cominci a fare la passeggiata e tutta l'energia che non sentivi e che pensavi che non avessi avuto per fare la passeggiata magicamente invece si presenta. Abbiamo fatto uno sforzo per avere quell'energia, abbiamo fatto uno sforzo per fare il primo passo, quello che Chuang Tzu diceva che il primo passo è quello che serve a fare poi i 10.000 chilometri. Se non facciamo un primo passo non possiamo fare un viaggio. Poi però l'energia ci è venuta quasi da sé, insomma, una volta che abbiamo dato l'avvio a questo primo passo. Ed è un po' la stessa cosa che facciamo quando pratichiamo una qualsiasi arte, un qualsiasi sport. Facciamo tutta una serie di sforzi per non fare poi più nessuno sforzo. Pratichiamo le scale da tutte parti con il pianoforte, quindi facciamo 10.000 scale finché le scale non diventano una parte non solo del cervello ma anche delle dita, e quindi si suona facendo le scale senza nemmeno più pensarci, senza nemmeno più sforzarci. In alcuni casi addirittura fare un eccessivo sforzo porta risultati scadenti, ad esempio se si suonano gli strumenti ad arco con l'archetto, se si studia ad esempio il contrabbasso, all'inizio si tende a spingere molto forte su questo archetto per fare un sacco di volume, per fare un volume più alto, e il volume più alto non arriva, l'unica cosa che arriva è un gracchio brutto, orrendo, perché abbiamo sfregato troppo forte quell'archetto sulle corde. Allora, poi un buon maestro ci ferma e ci dice: guarda che non devi spingere così, devi lasciare il braccio morbido, e con il braccio morbido arriverà naturalmente il peso, e senza fare nessuno sforzo farei un suono molto più bello, molto più dolce. Mentre prima stavamo con il braccio teso per spingere. E quando impariamo a lasciare il braccio morbido, magicamente arriva il suono. Il suono continuo, il suono bello, il suono che volevamo ottenere dallo strumento. Ed è un buon equilibrio. Se non ci mettiamo con le mani sullo strumento, con le mani sull'archetto, sul contrabbasso, non avremo modo di sperimentare le bruttezze e le bellezze del suono. Se non riusciamo ad andare oltre lo sforzo iniziale, non riusciremo nemmeno ad arrivare invece allo stato di senza sforzo, quando otteniamo il suono naturalmente, senza fatica. Ce ne possiamo accorgere se cantiamo. Chi di noi non ha avuto una formazione del canto, dopo un paio di canzoni già non ce la fa più. Mentre i cantanti, ok, possono cantare per 2 ore, 3 ore senza alcun problema, perché hanno una voce esercitata, voce che si è esercitata con lo sforzo e che ormai è diventata una parte integrante di loro. Allora, la parte interessante dei quattro sforzi è che hanno dei contraltari, che sono i quattro non sforzi. I quattro non sforzi sono quelli quando ormai la mente è abituata a lasciare andare naturalmente tutto ciò che ci disturba, tutto ciò che è legato a attaccamenti dei piaceri sensuali, è legato alla rabbia, all'irritazione, all'odio. È legato al torpore, alla sonnolenza, oppure è legato al contrario, al fastidio, all'irrequietudine, o anche il fastidio del dubbio. Inizialmente dobbiamo fare un grande sforzo per riconoscere che nella mente ci sono dei semi, la presenza di questi attaccamenti, di questo torpore, di questa irritazione, di questo odio. Ma dopo aver fatto questi sforzi, diventa un po' come una mosca che si poggia e la mandiamo via, senza nemmeno pensarci più di tanto. E addirittura possiamo arrivare al punto che se quella mosca si poggia non ce ne occupiamo, non ci sposta assolutamente di niente. C'è qualcosa nella mente, come la mosca si poggia e va via da sé, senza fare alcuno sforzo. Così come naturalmente portiamo nella mente, dopo esserci sforzati per portare la consapevolezza, la gioia, l'investigazione e tutti gli altri aspetti che fanno bella la nostra mente. Poi pian piano questi sono dei semi nutriti e quindi arrivano un pochino da sé, senza fare grossi, grossi sforzi. È un po' come il musicista che suona, quando si muove l'arco sulle corde si sta sempre completamente attenti al suono, e più si suona lentamente, più c'è difficoltà in questo. Quando che sono gli strumenti ad arco, sa che quando si suona veloce gli errori si sentono poco, ma quando si suona lentamente qualsiasi esitazione del braccio fa che la nota diventa, anziché continua, anziché una bellissima nota tipo do, diventa un do, do, e cose di questo genere terrificanti, per non parlare dei grecchi che sono l'essenza dei primi anni di studio di questi strumenti. E così noi possiamo stare attenti alla nostra mente, sentendo se suona bene o se suona male. Se una mente intonata o una mente stonata. Quando parliamo degli otto fattori del nobile sentiero, del nobile ottuplice sentiero, parliamo sempre di samma qualche cosa. Samma vayama, che è il retto sforzo. Samma samadhi, che è la retta pratica concentrata, meditativa, e così via. Tutte quante queste rette quell'altro. La retta intenzione, la retta visione, la retta azione, il retto sostentamento, la retta consapevolezza, e così via. Abbiamo questo termine retto che ci sembra molto, molto morale, molto, molto legato alla morale, ma un buon modo per dire anche, insomma, una buona traduzione, che non è una traduzione letterale, ma funziona forse anche meglio di parlare di queste rette cose, è quello di parlare di queste cose ben intonate. È come se suonassimo otto strumenti che sono ben intonati, con note belle pulite, senza rumori di fondo, senza cracchi, né sopra né sotto il volume. Se è un do, è un do e non diventa un re o un si. E non si sposta. Una volta che si canta il do, che si suona il do, è sempre do. Non è un do, qualcosa che non sappiamo nemmeno che stiamo facendo. E quindi questo sforzo retto possiamo anche considerare uno sforzo intonato, e possiamo anche a quel punto sviluppare un orecchio musicale, un orecchio che in modo musicale raccoglie le percezioni della nostra mente, e in base a come siamo fatti potremmo giocare sul suono, potremmo giocare sulla luce, potremmo giocare sull'energia, su quello che ci risulta più facile. Per qualcuno è facile pensare ad esempio a tutti gli aspetti non salutari della mente, come un ronzio, come una vibrazione. Per altri si può vedere come una luce che si abbassa o che cambia colore. Per altri ancora come un'energia che si sposta, che diminuisce. Non è importante il modo, dobbiamo però trovare il nostro modo, dobbiamo accordare il nostro strumento. Per cui ci possiamo mettere lì nella pazienza della meditazione, come si fa nella pazienza del suono dello strumento, che uno si mette chiuso dentro a una stanza, magari con i muri insonorizzati, e può suonare bene o male senza crucciarsi delle persone intorno. Finché non impariamo a essere intonati, a riconoscere i suoni, a riconoscere la luce, l'energia, e abbiamo a quel punto sviluppato una buona pratica che ci fa suonare bene e non più disturbare gli altri, ma ci fa magari invece essere d'aiuto agli altri. Però per un po' dobbiamo essere pronti a osservare. Il retto sforzo, lo sforzo intonato, se vogliamo chiamarlo così, è lo sforzo di riconoscere le stonature. Quando riconosciamo la stonatura della mente, allora diventa più facile lavorare su quella stonatura. Ma se non siamo capaci di accorgersi che stiamo suonando uno strumento stonato, suoneremo male e basta. Ed è per questo che quando si studia musica si studia facendo sentire i pezzi a un maestro o a un amico. Lui dice: vieni, ti faccio sentire questo pezzo e tu suoni, ti sembra tutto molto bello. Con il pianoforte, quando si spinge la nota è quella, è sempre quella giusta, ma se si suona il contrabbasso, il violino, il violoncello, non è così. Si può prendere la nota giusta e la nota stonata, basta uno spostamento di un millimetro, col violino forse anche di mezzo millimetro. E allora serve qualcuno che ci dice: stai suonando intonato o stai suonando stonato? Allora per questo ci possiamo far aiutare dagli amici spirituali. Ci possiamo far aiutare da il più grande Kalyanamitta di tutti i tempi, che è il Buddha, il Beato, leggendo le sue parole, praticando le sue parole. E poi man mano che troviamo prima una sfumatura, poi un'altra, non avremo sempre meno bisogno di essere controllati. E ce ne accorgiamo da soli di questa cosa. Deve essere però uno sforzo condito da consapevolezza. C'era un grande pianista di fama internazionale che diceva: quando non suono un giorno, quando non faccio pratica, non studio un giorno la musica, mi accorgo io che non ho studiato quel giorno. Se non suono 2 giorni, se non pratico 2 giorni e poi riprendo a suonare, se ne accorgono gli altri musicisti professionisti. Se non studio 3 giorni e non suono per 3 giorni e poi riprendo a suonare, se ne accorge anche tutto il pubblico. E stiamo parlando di Rubinstein. Mi sembra che fosse Rubinstein, uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi. Anche una pratica assolutamente consolidata come quella di Rubinstein va nutrita giorno per giorno, va nutrita in quel caso con l'esercizio, nel nostro caso con la consapevolezza, con la consapevolezza di quello che succede nella mente. Ed è una bella cosa vedere chi ha sviluppato questa consapevolezza, questa pratica fino ad abbandonare qualsiasi sforzo. Mi capitò una volta di vedere un video di Yo-Yo Ma, che è un violoncellista molto molto bravo, che stava con un grande pianista che aveva creato un'orchestra di in Israele, dove c'erano sia israeliani che palestinesi che suonavano insieme. C'era Yo-Yo Ma, che era andato come pianista e Barenboim, che fra l'altro è stato per un bel po' di tempo anche in Italia, è stato al Teatro dell'Opera di Roma. E c'era Yo-Yo Ma, che è questo violoncellista giapponese, che era andato a trovarli. E in questo video si vedeva Yo-Yo Ma, che all'epoca probabilmente era il più grande violoncellista vivente, e che suonava insieme a un ragazzino che suonava il pianoforte. E Yo-Yo Ma suonava felice, tranquillo, allegro, e addirittura quando guardava lo spartito del pianista e quando finiva la pagina del pianista, con l'archetto del violoncello prendeva e girava la pagina dello spartito del pianista, del giovane pianista. E poi riprendeva a suonare tutto quanto questo con una facilità, sembrava come se respirasse, come se fosse una felicità data dalla respirazione, una felicità data dalla naturalezza del tuo suonare, una facilità forse data anche dal fatto che in quel momento stava aiutando un'altra persona a imparare a suonare come lui, in un contesto fra l'altro di portatori di pace in un mondo così tribolato come Israele e la Palestina. Ed è altrettanto bello vedere chi ha fatto gli sforzi con la mente quando vediamo gli illuminati, quando vediamo i grandi maestri che giocano con la loro mente come Yo-Yo Ma gioca col violoncello. Ed è altrettanto bello, altrettanto esemplare, altrettanto fa venire voglia di seguire tutto quanto questo. Ed è anche bello renderci conto che facendo tutti questi sforzi a un certo punto anche noi diventiamo, magari non come Yo-Yo Ma, non come i grandi illuminati, ma non siamo più quelli che suonano e fanno rumore, ma magari cominciamo a fare delle semplici melodie e le facciamo però bene, sono diventate piacevoli. Facciamo magari 5 note soltanto, ma quelle 5 note sono tutte ben tenute. E diventa un piacere anche per gli altri sentirci. Ed è un'apertura del cuore vedere che quello che suoniamo diventa interessante e utile anche per gli altri. Naturalmente intendiamo suonare, cantare, parlare, lavorare, zappare la terra, qualunque cosa facciamo e qualunque cosa che poi quasi inevitabilmente andrà a beneficio delle persone, se ci scegliamo le attività del retto sostentamento, senza produrre armi, senza produrre veleni, senza produrre ciò che invece va a danneggiare gli altri esseri. Allora si sviluppa anche questo senso profondo di gioia. Sentiamo gioia perché gli altri stanno provando gioia a quello che stiamo facendo, anche se sono cose semplici, anche se non siamo il mondo eccelso, ma comunque già c'è della potenza in quello che facciamo. E questo è un altro modo per vedere che non stiamo stonando più. Quando le altre persone, quando stanno con noi, stanno più serene, più fiduciose, più rilassate. Hanno fatto uno studio in cui si sono accorti che se una persona parla male una lingua, ad esempio sbaglia i congiuntivi, sbaglia i tempi e così via, chi lo ascolta si stressa. C'è un meccanismo senza nemmeno che uno se ne accorge, per cui quando arriva il congiuntivo sbagliato, il tempo sbagliato, il salto temporale che non c'entra niente, eccetera, allora c'è un modo per misurarlo, che è quello della variazione dei battiti cardiaci. Più siamo stressati, più non ci sono variazioni. Il cuore batte come un metronomo, tan, 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 non si adatta al mondo. E più il cuore invece si adatta al mondo, più appunto i battiti hanno una certa variabilità e quindi si sta bene. Sentire questo gracchio della lingua porta uno stress, tant'è che hanno proposto di misurare la capacità di una lingua facendo sentire a un madrelingua di quella lingua una persona che parla, misurando lo stress del madrelingua, usandolo come uno strumento. E noi pure possiamo fare la stessa cosa, perché vediamo se quando parliamo stressiamo le persone, se quando agiamo vediamo che c'è irritazione, nervosismo e così via intorno a noi, significa che magari pensiamo di star facendo bene il lavoro sull'accordamento dei nostri strumenti, sui retti sforzi, ma in realtà non è così. Allora, se noi stiamo attenti, possiamo utilizzare anche le altre persone, gli altri esseri come strumento, ma non come uno strumento passivo che sta lì solo perché serve a misurarci, ma semplicemente perché ci fa anche piacere che le altre persone stiano bene con noi e vivano bene con noi, e che non ci sia più una sostanziale differenza fra noi e gli altri esseri, le altre persone, gli animali e quello che sia. Nel taoismo si parla di agire di Wei, e c'è poi la forma massima dell'agire, quello che si chiama Wei, Wei, agire senza agire, ed è considerata la cosa più di livello spirituale, più alto, questo qua del fare senza fare, di agire senza agire. Tant'è che ci sono parecchi esempi anche piuttosto bizzarri, in cui si parla ad esempio di ubriachi che cascano da un carro finendo sotto le ruote del carro stesso, sotto le zampe del cavallo, senza farsi niente, perché si sono mossi senza alcun pensiero, lasciando tutto quanto in modo completamente naturale. O si fa l'esempio di qualcuno che si butta dentro una cascata senza farsi niente, perché fluisce nell'acqua come se fosse la sua essenza naturale. E quello naturalmente è il livello di raggiungimento. È il livello di raggiungimento, è anche il livello iniziale. In un qualche modo noi stavamo già inizialmente così, e poi con tutti gli scossoni dell'ignoranza siamo riusciti ad allontanarci da questa specie di Eden in cui facciamo le cose senza dover applicare appunto uno sforzo, senza dover ragionare troppo su farlo. Mi capita spesso di stupirmi di quando parlo. Magari una persona mi dice delle cose, io rispondo e mi chiedo: ma questa risposta da dove è uscita? Chi è che ha risposto? Perché sto dicendo queste cose e non qualcos'altro? Non c'è stato un ragionamento prima, almeno non sembra che ci sia stato un ragionamento prima. Da dove esce tutta quanta questa cosa? Allora, quella può essere un modo per parlare in modo disarmonico, un modo che non va certo verso la retta parola, quindi i quattro elementi della retta parola: non mentire, non usare la parola in modo aggressivo, non fare pettegolezzi, non parlare a vuoto. Oppure può essere un modo per suonare lo strumento secondo lo strumento accordato della retta parola. E c'è una sottile linea di differenza, perché stiamo suonando in modo accordato se lo strumento è sempre accordato, non se lo strumento una volta accordato e cinque no. E lì ascoltarci per sapere se siamo accordati, lo possiamo fare con la parola, con le azioni, con i pensieri. Per essere poi alla fine come quegli ubriachi che cascano sotto il carro e non si fanno assolutamente niente. E ricevono insulti o elogi da parte delle altre persone, non si fanno niente né con gli insulti né con gli elogi. Non è una speranza che tutti noi possiamo essere come i saggi taoisti che cascano sotto i carri o cascano dalle cascate senza farsi niente, ma anzi sfruttando beneficio a tutti gli esseri possiamo essere degli ottimi strumentisti e suonare questa armonia perfetta, che è l'armonia del Dharma. Grazie.